Quindi dico, prendiamo il Salmo 110. Salmo 110, di cui raccolgo alcune parole. Dice: l'Eterno ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Al versetto 5 aggiunge: il Signore alla tua destra schiaccerà dei re nel giorno della sua ira, eserciterà il giudizio fra le nazioni, riempirà ogni luogo di cadaveri, schiaccerà il capo ai nemici sopra un vasto paese, berrà del torrente per via e perciò alzerà il capo. Queste figure sono evidentemente il padre e il figlio. L'Eterno ha detto: il mio Signore è Cristo Gesù, siedi alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Allora facciamo un salto e andiamo in Efesini 2:6. Efesini 2:6. Prendiamo dal 4, va, che ci arricchisce ancora di più. La parola dice questo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha resuscitati con Lui, e con Lui, questo era il punto che volevo correlare, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ho letto prima: siedi alla mia destra, e chi dice? È il padre che dice al figlio: siedi alla mia destra. Questo passo ci dice: con lui, chi è lui? Ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi con lui, scusa, è il padre. Il padre ci ha fatti sedere in Cristo Gesù nei luoghi celesti. Allora, a questo punto, dove pensate che noi siamo seduti, secondo il parere del Signore? Noi siamo seduti nei luoghi celesti alla destra del Padre. Cosa ha detto nel Salmo 110, di cui ho letto qualche cosa, potremmo anche tornarci sopra, cosa dice che succederà? Che cosa sta facendo su di sé? Sta aspettando che venga un certo momento, che è un momento sostanzialmente, ho letto alcune parole, di giudizi, schiaccerà il capo e altre cose di questo genere. Allora, a questo punto, se noi giriamo qualche pagina e andiamo in Prima Corinzi 6:2, non pensate che stia sfarfallando, sto semplicemente cucendo delle parole. 6:2 dice: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Adesso prende senso. Presa così sembrerebbe una frase incompleta, ma se il nostro Signore è seduto alla destra del Padre e ha quel destino, quel compito di giudicare, e noi siamo seduti anche noi in Cristo Gesù, allora anche noi ovviamente compete una parte nell'attività del giudizio, come dice qua: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Certo, se siamo seduti nei luoghi celesti insieme a Gesù, parteciperemo a questo giudizio. E dice anche un'altra cosa, versetto 3: non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quindi non solo il mondo, ma anche gli angeli. Chi sono gli angeli? Perché forse c'è una valutazione, una conoscenza limitata. Io non voglio fare adesso un discorso complicato sugli angeli, però qualche cosa lo possiamo dire. Intanto gli angeli sono prima di noi, nei tempi prima di Adamo o dopo? Sono prima. Perché? Semplicemente perché Satana è un angelo decaduto e Satana c'era già, tant'è che lo troviamo appunto anche in Eden. Allora gli angeli sono una categoria di creature celesti, spirituali, non hanno corpo come l'abbiamo noi, che a un certo punto si sono divisi in due partiti, diciamo, uno capeggiato da Satana e che ha portato con sé degli altri angeli in ribellione e costituisce quello che noi chiamiamo i demoni, Satana e i demoni. Un'altra parte di questi angeli, che sono evidentemente molto numerosi, invece non hanno aderito a questa ribellione e hanno mantenuto un rapporto di fedeltà al Signore. E allora, se aprite la lettera agli ebrei, troviamo una descrizione sintetica e precisa di che cosa sono gli angeli, o meglio, che cosa sono chiamati a fare. Allora, siamo in Ebrei, capitolo 1, e al versetto 13-14. «E da qual degli angeli, disse egli mai, siedi alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi?» Si ricollega ancora al Salmo 110, dice: «A nessun angelo ha detto, siedi alla mia destra e per essere lo sgabello dei miei piedi». Poi aggiunge che qual è il compito degli angeli, versetto 14: «Non sono egli no tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza?» Sono degli interrogativi che riconoscono già una risposta precisa. Dice sì, nessun degli angeli ha mai detto siede alla mia destra, e aggiunge che sono degli spiriti ministratori, cioè sono degli strumenti, scusate la parola che è un po' materiale, ma in mano al Signore per servire noi. Gli angeli li troviamo parecchie volte nell'Antico Testamento. Ci sono gli angeli che sono chiaramente nominati: Gabriele, che è mandato con rapido volo a dare delle informazioni a Daniele per rispondere alla sua preghiera, e altri ancora. Quindi c'è questa situazione in generale: il padre e il figlio, ci sono gli angeli, ci sono i demoni che sono angeli decaduti, e c'è l'umanità che si dividerà, o si sta dividendo, si è già divisa, insomma, in due: una umanità che crede e che quindi è salvata e si troverà ad essere seduta alla destra del Padre, insieme a Gesù in quel momento là dei giudizi, e un'altra che invece si troverà a essere preda, grassa preda di Satana e dei demoni, di cui troviamo il destino tratteggiato, perché sono cose piuttosto complesse, nell'Apocalisse, quando c'è il destino finale di questi ribelli, che sono stati demoni e saranno, e ci sono anche degli uomini evidentemente, quelli che rifiutano Cristo sono ribelli, e che saranno destinati allo stagno di fuoco. Ma lasciando andare questi aspetti, guardiamo a noi stessi: ma riusciamo a capire che come credenti siamo stati redenti, e che avendo creduto siamo stati salvati? Siamo divenuti salvati dal nostro destino aperto, ma possibile, come coloro che non credono, come hanno fatto i demoni, sulla base di una redenzione che ci è stata donata, stabilita per tutti, nella persona e nell'opera del Signore Gesù, in accordo col Padre. Ma tutto questo è avvenuto, parlo della redenzione, è avvenuto al di fuori di qualsiasi nostra partecipazione. È un fatto deciso dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo. Un'opera assolutamente di fuori da noi, ma messa a disposizione per ciascuno di noi. A noi rimandata a noi la responsabilità di accettare questa redenzione. Se l'accettiamo nel tempo della nostra vita, entriamo nella salvezza e parteciperemo ai giudizi, come è stato detto prima. Se invece la rifiutiamo e chiudiamo i nostri giorni senza aver accolto questo beneficio assoluto, assolutamente necessario, allora, ahimè, il destino è quello dello stagno di fuoco. Dunque, allora, adesso detto questo in generale, qui ci sono dei santi. Oh, una voce che ha osato dire sì. Bravo Enzo, hai fatto bene. Andiamo a vedere se ci immaginiamo, ci dobbiamo, scusate, ci dobbiamo pavoneggiare per qualche ragione. Non ci dobbiamo pavoneggiare, proviamo a prendere Paolo cosa diceva. Facciamo una carrellata veloce. Seconda Corinzi, capitolo 1. Seconda Corinzi al capitolo 1. Dice questo: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per la volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. L'Acaia è una regione, come dire, tutti i santi che sono nel Prignano oppure un'altra regione d'Italia. A tutti i santi, quanti erano? Ed erano, dice, che sono, allora adesso saranno morti tutti, ma sono nella Caia, cioè gente vivente santa. Perché santa? Ma perché hanno creduto. Evidentemente conosceva un notevole numero di questi santi, visto che girava molto, e dice salutateli tutti. E se andiamo a Efesini 1.1, poche pagine più avanti, ci troviamo di fronte alla stessissima situazione. Ma cambiamo posto però. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Allora, là nella Caia, che è una parte della Grecia. Efeso è sulla costa della Turchia, quindi ce n'erano anche là. E se giriamo una paginetta, andiamo ai Filippesi, che è la lettera immediatamente successiva, dice: Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Filippi è nella zona della Grecia, della Tessalonia. Allora, se abbiamo visto, Acaia è giù nella Grecia, Tessalonica è sopra, Efeso è in Turchia, Corinto di cui parlava è ancora in Grecia, anche quella. Voglio dire che ce ne sono tante altre di queste citazioni, perché nella Colossesi, per esempio, dice i santi che sono in Colosse. E addirittura c'è un interessante, andiamo a leggerlo, in 1 Pietro 5,3. In 1 Pietro 5, al versetto 3, no, al versetto 13, scusate, c'è la Chiesa che è in Babilonia. No, per noi Babilonia è sempre il posto della dannazione, però qui dice la Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Allora, sto dicendo, uno, un concetto di base, il santo è colui che ha creduto, dove la santità, quindi la verità della fede, la certezza di quella fede, la misura solo lo Spirito Santo. Secondo luogo, parla di persone allora viventi, ma allo stesso modo si può parlare oggi di persone viventi che hanno creduto. Quindi il concetto che la parola ci dà della santità è ben diverso, ma ben diverso da quello che qua normalmente sentiamo dire e col quale io sono cresciuto da ragazzino, e anche non ragazzino perché mi sono convertito che ero un uomo. Allora, questo ci deve far riflettere a non lasciarci, come devo dire, influenzare dal fatto che normalmente si parla di santi come persone che hanno fatto un certo numero, almeno un miracolo, che hanno avuto una vita condotta in un certo modo, che passano l'esame di una certa commissione che guarda tutti gli atti della loro vita.
Anche Filippesi,
sì, l'ho detto. E quindi a un certo punto c'è una commissione di uomini i quali stabiliscono sì, quello può essere santo, quindi si fa una cerimonia per farlo diventare santo, quindi le cose che ha fatto non, in realtà non lo santificano, bisogna che ci sia una cerimonia adatta per ottenere questo risultato. Bene, il Signore guarda al cuore, colui che ha ricevuto con sincerità e verità di cuore Cristo Gesù nel suo cuore quello è santo, agli occhi di Dio è così. Questi santi di cui abbiamo parlato, abbiamo detto Acaia, Efeso, Filippi, Colosse, Babilonia, c'erano tanti, c'era anche a Roma, no? Non l'ho letto, ma comunque c'erano anche lì, ma erano, che cosa avevano? Erano gente bravissima, non ha mai peccato, non ha mai fatto delle cose distorte, hanno fatto tutti i miracoli, no, erano gente come noi. È possibile che noi siamo anche delle persone con una variabilità di dedizione, di amore, di continuità, di verità nel profondo del cuore, variabile, non saremo tutti uguali, però l'importante è che ci sia quel sigillo che ha messo il Signore. Allora andiamo a vedere il sigillo. Quindi ci spostiamo in Efesini. In Efesini, capitolo 1. Capitolo 1, dei versetti 7 e 8, il capitolo 1 è molto denso, molto molto denso, però prendiamone solo qualche punto. Allora, Efesini 1, 7 e 8. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, della quale Egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Mi fermo qua. Allora, intanto c'è abbiamo. Cioè sta parlando di un presente, non dice forse avremo se. Abbiamo. E sta riferendosi a quelli che ho detto prima. L'apertura di questa lettera, qualche versetto prima, dice che scriva i santi che sono a Efeso. Okay? Abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, conseguentemente la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Rileggo ancora le ultime parole, delle quali è stato abbondante verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Quando è che ne abbiamo parlato di queste due cose qua? Qualcuno se lo ricorda? Possibile. Martedì ne abbiamo discusso proprio, di sapienza e intelligenza. Ci ha portato su questo tema Piero. Io già martedì ho detto, ma ricordo qui, che c'è una definizione chiarissima che si trova in Giobbe 29, anzi 28, l'ultimo versetto del capitolo 28 di Giobbe. E disse all'uomo, ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male, l'intelligenza. Allora, temere il Signore, la sapienza, è la fonte quindi che indirizza nelle cose sagge, avere timore del Signore. Cioè se il Signore dice una cosa, potrà sembrarmi strana, ma se ho timore, l'ascolto. L'intelligenza è strettamente correlata, perché vuol dire fuggire il male. Ne parlavamo appunto anche martedì, ma la prima volta che fu proposta all'uomo questo, di affrontare questo tema, è stato in Eden, perché è stato lì che il Signore ha esposto quello che secondo lui andava bene per Adamo. Mangia pure di tutto questo, di quello là non è mangiare, perché c'è per certo morrai. Quindi il timore avrebbe dovuto metterlo sulla condizione, ma dice così, chissà perché, è così bello quello lì, però dice così. Allora, se avesse usato l'intelligenza, come io sto cercando di dire in queste parole, se avessi riflettuto, perché il timore viene semplicemente da chi parla. Poi il contenuto di quello che mi dice è soggetto normalmente alla nostra elaborazione, al nostro ragionamento. E il ragionamento è stato, sì, però quello là mi piace più, ascolto un altro. E quindi non ha fuggito il male, la sua intelligenza non è stata usata per fuggire il male. È vero, da da quei tempi arrivare a Giobbe, e poi anche a noi, sono passati tanti giorni, però il principio rimane. Temere il Signore è la sapienza, è la fonte della sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Guardiamoci un po', soprattutto sulla seconda frase, ma dovrebbe essere così normale fuggire il male, pensarci bene? Guardiamo gli animali, sono molto più sapienti di noi in questo senso, perché hanno l'istinto, chiaramente il male lo fuggono, quando hanno imparato che una cosa è male, stanno lontani, perché hanno veramente una sapienza istintiva, un timore istintivo, non lo so, limitato ad un certo livello, ma che tutto sommato fa scuola anche a noi, che dovremmo invece avere, abbiamo come dono un grado di molto più elevato di quello che hanno tutti gli animali. E cosa c'è scritto qua? Ritorno su Efesini, allo stesso punto di prima, versetto 1:13. No, poi non è allo stesso punto, ero al 7:8, vado a finire al 13 invece. Cosa devo ripetere il versetto da citato? Efesini 1:13. Allora, Efesini 1:13 dice questo: in Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. C'è due volte la parola in. In Lui è Cristo, in Lui voi pure, questa lettera è arrivata a me, è arrivata a ciascuno di noi. Quindi dice, in Lui, voi che siamo noi qua, avendo creduto, abbiamo ricevuto. Non riceveremo, ci sarà forse, ma abbiamo ricevuto. Dopo aver udito la parola della verità, certamente in linea di massima tutti abbiamo udito la parola della verità, chi prima, chi dopo, chi in un modo, chi in un altro, chi alla radio, chi in televisione, chi parlando con gli altri, chi ha una evangelizzazione, però abbiamo ricevuto la parola e l'Evangelo della vostra salvazione. In Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Difatti prima avevo detto andiamo in Efesini per trovare il suggello. Suggello vuol dire qualcosa che dà il marchio, è come il timbro sul passaporto, diciamo. Poi il timbro sul passaporto non vuol dire che adesso parto e vado via. Quando andrò via avrò il timbro per poter passare. È un concetto abbastanza analogo. Il suggello che ci è stato dato ci permetterà di mantenere la nostra posizione di relazione, ci autentica come posizione di relazione con il Padre in Cristo Gesù. Dunque c'era una cosa, no, è un po' più avanti. E dice questo suggello che ci è dato, come al versetto 14, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione. Quindi è pegno, l'avrai, la tua eredità l'avrai. Quale fino alla piena redenzione. Cosa vuol dire piena redenzione? Che quella che adesso non va bene? No, è solo la partenza. La piena redenzione sarà quando arriveremo al momento in cui viviamo solo la redenzione. Adesso siamo uomini e donne che avendo creduto nell'Evangelo, come dice lì, abbiamo ricevuto il suggello che ci identifica in mezzo a una massa generale, ma siamo ancora qua. Quindi ci ha solo identificati, ma non siamo ancora nella pienezza della redenzione. Qui abbiamo nella garanzia della redenzione. E qualche parola più avanti, che adesso andiamo a vedere, le troviamo altre spiegazioni. Al versetto 17, sempre nello stesso capitolo, dice: non resto mai da rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Quindi quella piena redenzione viene dalla pienezza della conoscenza del Signore Gesù. E illumini, queste sono frasi bellissime, ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi e quale sia verso noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. Cosa vuol dire, dove qua è accennato, sappiate a quale speranza ci ha chiamati? Cos'è la speranza? Sauro ce l'ha detto molte volte con due parole: è la certezza del, è certezza del futuro. Noi diciamo speranza, ma purtroppo nella lingua italiana la parola speranza è una vaghezza, ma vediamo, forse, chissà, non è una sicurezza, mentre in linguaggio evangelico, in linguaggio della parola, la speranza è certezza del futuro. Chi sa un versetto dove si parla esattamente di questa cosa? Chi se lo ricorda? In ebrei, sì, andiamolo a prendere. In ebrei dice proprio con estremo vigore questa parola, ebrei. Come sono lento. Ebrei 6. Sì, ebrei 11, girato troppo. Mi dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Carmen, tu che sei semispagnola, come si dice in spagnolo aspettiamo il treno? Esperamos. In spagnolo hanno mantenuto il significato. Io quando aspetto il treno, non è che aspetto, cioè può succedere anche con le ferrovie, però di principio aspetto il treno e sono qua perché c'è un orario e deve arrivare il treno. E in spagnolo è rimasto, esperare il treno. Vuol dire proprio, sto aspettando il treno, non vedo se il treno arriva, speriamo all'italiana che venga. Bene. Un'altra cosa, sempre sono tornati in Efesini, è che dice sempre al versetto 18: a quale speranza egli vi chiamerà? Ci ha già chiamati. A quale certezza di destino siete già stati chiamati? E quindi sono tutte delle sicurezze che si ribattono una sull'altra, perché ci sia ben chiaro, di qualche cosa che il Signore ha già stabilito. Su che base? Hai creduto. Quindi questo ci deve tenere veramente saldi. Pensiamo quanto il significato di queste parole, il loro valore, di queste come di altre parole che si trovano nel Vangelo, possa operare per quelli, i credenti di Aleppo, per esempio. Vediamo tutti i giorni sulla televisione cosa succede, ed è gente che deve affrontare una fede in maniera molto violenta. Noi siamo qua belli, comodi, tranquilli, veniamo, non veniamo, ma là è un po' diverso. E questi hanno bisogno di avere nel cuore queste certezze, veramente come un sigillo, un marchio preciso, che non ha niente di fisico, è tutto spirituale, ma è qualche cosa che li sostiene. La fede deve sostenerci tutti, e noi qui siamo, mi verrebbe da dire in italiano, particolarmente fortunati. In realtà non è la cosa giusta. Noi forse siamo particolarmente deboli, incapaci di affrontare situazioni come quelli affrontano, hanno una fede diversa, perché se dovesse essere chiesto di punto in bianco quello che hanno loro qui da noi, non so cosa come risponderemmo in realtà. E poi ancora un pochettino più avanti dice al versetto 10 quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Cosa vuol dire verso noi? L'immensità della sua potenza nel darci un botto terribile? È a favore nostro, quanto sia a favore nostro l'immensità della sua potenza, cosa cioè il Signore può fare per noi che crediamo, a quale sia verso voi, torno agli immaginari, a meno che non siate più informati, credenti di Aleppo, questi devono credere nell'immensità della potenza quando sono nelle situazioni in cui si trovano, o perseguitati, se non volete considerare Aleppo, prendete altre città o cittadini di quei paesi lì. Quale sia, pensate a quanto bisogno noi avremmo di entrare nel valore di queste parole se qua cominciasse a esserci un andamento delle cose di quel tipo là. E andiamo un pochettino più avanti per esaminare una cosa. Al versetto 1:22, poco più avanti, c'è scritto: ogni cosa egli ha posto sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che ci c'è. Alla Chiesa, la Chiesa di Via Venturi, la Chiesa di Via, mi ricordo, di Via di Vittorio, che chiesa è? C'è la C maiuscola qui. Facciamo queste differenze. Dice, l'ha dato come capo supremo della Chiesa, quindi la Chiesa. E la Chiesa vuol dire assemblea, dall'origine della sua parola, alla Chiesa in generale, tutta la Chiesa costituita dai credenti. Prima abbiamo letto Efeso, Colosse, Corinto, Babilonia e così via. Quella costituisce la Chiesa sparsa nel mondo, dove l'unità non è più un'unità geografica evidentemente, ma è un'unità basata sul riconoscimento della stessa autorità, che è Gesù. Anzi, Cristo Gesù, come sempre qua ci viene ricordato. Infatti dice, l'ha dato come capo supremo alla Chiesa. Chi è capo supremo alla Chiesa? Dio o Cristo? Cristo. Cristo Gesù, esattamente. Che è, aggiungo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. È un po' che noi parliamo di corpo, no? Allora, questo è un pezzetto del corpo di quella chiesa con la C maiuscola, però è il corpo della chiesa C minuscola di Via Venturi 34 barra A. E qui ci devono rifare il tetto, avete visto di fuori che c'è un grosso mezzo con scala per arrivare lì. Bene, allora, qui però sta parlando della chiesa in generale, tutta la chiesa, cioè tutti coloro che hanno creduto e credono in Cristo Gesù come Redentore, dunque sono salvati. Nel nostro caso noi però possiamo leggerla limitatamente, perché è vero che facciamo parte della chiesa C maiuscola, però qua siamo direttamente coinvolti nella chiesa C minuscola, quella di Via Venturi. Questo lo dico perché, dovendo pensare alla nostra chiesa, siamo tanti, tutto sommato cosa fa un approccio di questo genere? Tende, mi sembra, ad alleggerire il senso di responsabilità, il senso di comunione, ma chissà dove, ma sì, guarda, è arrivato questo foglietto, ma non c'è una vitalità diretta. Quando ci si vede, ci si conosce, si parla gli uni con gli altri, si sa delle vicende dell'uno dell'altra, c'è una serie di elementi che danno una intimità maggiore, come certamente ciascuno di noi ha conoscenza di tanti aspetti della propria famiglia ancora superiori rispetto a quelli che abbiamo gli uni degli altri qui, siamo solo 50-60 persone, no? Quindi il punto è che la Chiesa complessiva, chiesa maiuscola, ok, è sparsa in tutto il mondo, ma noi abbiamo una responsabilità specifica per la nostra chiesa qui, a cui apparteniamo, che è il corpo di Cristo, e la chiesa è il corpo di Cristo. E quindi Cristo che cos'è se non siamo il corpo? E il capo, e normalmente quando si dice capo cosa si intende? Oltre al cranio che contiene il cervello e così via, è l'autorità, no? Il capo è l'autorità, quindi l'autorità della Chiesa universale è Cristo, ma è anche il capo della Chiesa locale, questa Chiesa locale, che poi operi attraverso, materialmente attraverso alcune persone, in questo caso siamo Sauro, io e Piero, questo no, non vuol dire, ma rimaniamo comunque tutti sotto la guida del capo, capo vero che è il Signore Gesù. Andiamo al versetto 22, scusate, forse ho sbagliato. No, c'è anche il 22 e il capitolo 2, girando pagina. Dice, ed in lui, un altro voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Anche noi qui, nella nostra piccola chiesa, rispetto alla universalità, non universalità, tutte le chiese ci sono nel mondo, entriamo a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Questa è una frase un momentino sibillina, non so se riesco poi a chiarirlo un po', ma parla di un edificio che non è fisico evidentemente, però un edificio immaginiamo come un grosso palazzo, quindi noi entriamo a far parte dei mattoni che costituiscono questo palazzo, che è la dimora di Dio per lo Spirito. Io mi fermo qui come immagine, poi vedremo se ci sarà il modo di chiarire un po' meglio altri aspetti. Però andrei farei un salto un po' più avanti, al capitolo 3 di Efesini ancora, al versetti 9 e 10, troviamo scritto, però 9 è un po' un versetto a metà. Possiamo partire anche di lì, va bene. E di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché nel tempo presente ai principati, alle potestà nei luoghi celesti sia dato a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. È una frase un po' lunga, però mi fermo dapprima sul versetto 9, di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio. Dio ha un piano. Facciamo così per ottenere questo e fare quell'altro. Allora, di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Questo piano quindi è nato prima di noi, prima di Adamo, non sappiamo quando. C'è un piano. Ma al versetto 10 dice, affinché nel tempo presente, quindi questo era presente negli anni 50 dopo Cristo, non so quando sia stata scritta questa lettera, ma è ancora oggi. Quindi oggi, nel 2016, il piano prevede che sia data a conoscere per mezzo della Chiesa, lì parla della Chiesa maiuscola, però qui noi possiamo dire della nostra Chiesa, C minuscola, Via Venturi, per mezzo della Chiesa, il piano prevede che per mezzo della Chiesa di Via Venturi, in sostanza sto portandomi su questa posizione, di far conoscere ai principati, alle potestà, nei luoghi celesti, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Ma vi rendete conto che è incarico? Cioè, ci è dato l'incarico di far conoscere ai principati, alle potestà, che sono demoni, angeli decaduti, sono demoni, che sono nei luoghi celesti, adesso andrei a vedere un po' meglio, quale sia il piano di Dio che qui viene definito attraverso la infinitamente varia della sua sapienza. E in conformità, faglielo conoscere, in conformità al proponimento, all'obiettivo, al desiderio eterno che ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù. Allora, qui sta dicendo una cosa grave, che i primi, i nostri avversari, il nostro avversario, il maligno, è quello che deve sentirsi giudicato dal fatto che noi abbiamo raccolto quel messaggio, il messaggio da quel Dio che lui ha rifiutato, era un messaggio forse diverso, ma lui ha rifiutato quel Dio, noi avendolo, l'abbiamo sì rifiutato anche noi, non possiamo così vantarci, però il Signore ha predisposto per noi una via di liberazione, l'ha realizzata e in quella via ha aperto quella via per ciascuno che voglia. Se uno crede, è entrato in quel piano e ha preso una posizione dalla parte di Dio, quindi contro la parte di quelli che hanno fatto quella scelta. E allora la nostra presenza è una presenza che urta la soddisfazione e la tranquillità di Satana, il quale infatti cosa fa? Cosa che fa? Ci tormenta, perché vuole metterci alla prova, ma quanto più noi in realtà siamo dei figlioli che ci opponiamo a lasciarci tormentare, aggredire e così via, tanto più stiamo testimoniando e facendo conoscere loro, facendo conoscere a loro il piano che il Signore ha da tempo varato, e in maniera che siamo la testimonianza reale che il piano di Dio funziona. Ha funzionato. Allora non abbiamo soltanto una responsabilità personale di venire 4 volte alla settimana, di pregare, tutto vero ancora, meditare la parola, ma questo deve produrre prima di tutto dentro di noi un atteggiamento di no, mi nego al maligno, perché il maligno non ha bisogno di tante cose esterne, anzi non lo vediamo nemmeno, lo vedremo nei fatti come opera. Ma però è qui, anche qui, adesso. Se noi giriamo una pagina, andiamo al capitolo 6, gli ultimi versetti del capitolo 6 nella Efesini, dice, dopo aver detto tante altre cose, del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. L'armatura cosa serve? Adesso usano i giacconi di antiproiettili e varie cose, però è sempre una copertura della nostra vita fisica, e quindi qui è un'immagine della stessa cosa, però l'armatura, come leggiamo un poco più avanti, non è fisica, è l'armatura per resistere spiritualmente contro il maligno. Dice, perché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, cioè contro altri uomini, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali delle malvagità che sono dove? Nei luoghi celesti, però influenzano noi qui, attaccano noi. Noi siamo soggetti costantemente, ma quando diciamo sono stato tentato di fare così, cosa vuol dire mi sono stato tentato? Vuol dire che alle orecchie del mio cuore è arrivato un messaggino di qualcuno, di qualche demone, non so di che tipo, e che poi il messaggino sia di invidia, di gelosia, di rubare, di dare un calcio, non è importante, è di, in sostanza hanno un comune intento, quello di non fare quello che ci dice la parola, la stessa cosa che è stata fatta in Eden, pari, tale quale, là è stata fatta come principio che ha diviso il mondo. Adesso il mondo sta proseguendo sulla stessa strada e ahimè, come ben possiamo vedere guardandoci attorno o per esempio leggendo Romani 1 dal versetto 18 alla fine, vedere che in che disastro stiamo andando. È tutta opera del maligno, ma guardate quanto disastro fisico, meteorologico, di costumi, di atteggiamenti e di cattiveria, di raffinatezza nel pensare il modo di fare il male, di fronte alla quale ci troviamo. Ma non solo nella tipologia, ma anche nella velocità con cui cresce. Ci sta schiacciando. E il Signore ci dice, voi siete i miei testimoni. Voi dovete combattere. E non possiamo combattere contro delle cose che avvengono chissà dove. È più che sufficiente che abbiamo il carattere, la volontà, la comprensione di questo messaggio per combattere contro quelli che il Signore permette che vengano attaccare a noi e li permette ad un livello in cui possiamo rispondergli. Quindi noi abbiamo veramente questa responsabilità, come adesso finiamo di leggere in Efesini 6, dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali delle malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi, o perciò, prendete la completa armatura di Dio. Perché è completa? Perché se non è completa, quello lo sanno e ci beccano subito sulla parte che non è completa. No? È normale, faremo così anche noi. Allora, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, restare in piedi. Non dice di uscire... È sufficiente che tu resti in piedi, che cioè tu abbia combattuto, resistito e non sia caduto. Questo è il punto. Restare in piedi è il contrario di cadere. In questo modo va preso. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi. Come mai dice prima cosa la verità? Ma pensiamoci bene. Gesù cosa ha detto? Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via. Si percorre con la verità e arrivi alla vita. Ma la verità ci deve essere. Quindi noi siamo chiamati veramente ad amare la verità. È la prima cosa che sconvolge, urta, manda via il maligno. La verità. Quella che è. Ma non importa che siano delle grandi verità teologiche, la verità di quella cosa che abbiamo davanti. Mi è venuto la tentazione di rubare qualcosa, un dolcetto in pasticceria, non faccio una cosa gravissima, no? Di rubare, ma quella tentazione lì, se io la riconosco a Dio, la prima cosa la riconosco se dico è vero, ho avuto la tentazione di rubare, quella è la verità che mi serve. Ed è quella la verità di cui il Signore Gesù ha bisogno, perché, come dice in Prima Giovanni, se confessate, cioè riconoscete quella tal cosa come io la chiamo, allora siamo d'accordo, io vi vi rimetto il peccato, vi purifico dalla corrispondente iniquità. E la verità è la prima cosa che dobbiamo veramente sostenere. E già è molto, perché è molto difficile essere sempre perfettamente nella verità, dico anche laddove la riconosciamo, perché ci sono aspetti che potrebbero non esserci venuti in mente, ma anche dove la riconosciamo in mezzo a questo mondo che la verità riconosce ben poco e spesso ci condiziona o ci impedisce e andrà anche peggiorando con il tempo. Allora state dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi. Perché la cintura dei fianchi? Semplicemente perché, siccome un'armatura, l'armatura romana aveva la parte della corazza, che infatti nomina, e poi avevano la cintura dove c'era attaccata la spada, poi avevano una specie di parte inferiore, tipo... un gonnellino di cuoio, non so, qualcosa del genere. Ma tutto questo stava insieme con una bella cintura che tiene tutto. Quindi la cintura tiene insieme l'armatura. Ecco perché la denomina per prima. Avendo appreso la verità cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia, la corazza difende gli organi principali del corpo, la corazza della giustizia, che è la redenzione ricevuta nel Signore Gesù, calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. I piedi servono normalmente per camminare, no? Quindi il camminare vuol dire procedere, cammina la mia presenza e si integro, detto fin da tempi lontani ad Abramo, e quindi il camminare vuol dire anche portare in giro questa verità di cui stiamo parlando, questa testimonianza che il Signore ci ha dato, ci ha detto di portare. Quindi la prontezza nei calzati piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Allora la prontezza ha due vesti. Una, perché dovrebbe venirci sempre in mente l'Evangelo per essere io difeso. Signore, c'è questa situazione, mi rifaccia quel versetto che tu mi hai fatto notare, perché dà forza a me. Ma anche perché sarà sempre l'Evangelo quello che tocca e colpisce eventuali persone e quindi dunque l'attacco che il maligno sta portando. Prendendo oltretutto ciò lo scudo della fede col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Scudo della fede. Lo scudo è un'arma passiva, arriva la freccia, si blocca, no? Però è proprio così anche per noi. La fede diventa un'arma passiva, ma blocca però. Fa proprio questo mestiere nell'intimo del nostro spirito. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Prendete anche l'elmo in testa. La testa contiene la centrale elaborativa di tutto, no? In sostanza. Quindi va protetto, e va protetto con qualcosa che è di ferro, metallo, anche di cuoio una volta, non lo so, ma comunque la testa va protetta perché come con un elmo per la testa fisica, ma qui dice come immagine dell'elmo è la salvezza. Cioè la salvezza è un sigillo, come ho detto prima, e la presenza del sigillo mi dà una sicurezza. E infine la spada dello spirito, che è la parola di Dio. La spada dello spirito che serve a difendersi e a offendere, cioè a aggredire, può essere usata in entrambi i casi. Non voglio approfondire adesso questo passo, però sto dicendo che da una parte dobbiamo aspettarci, lo dice nella prima parte di questi versetti, il combattimento contro i principati, le potestà che sono i luoghi celesti, e contro questo dice il Signore: prendi l'armatura. L'armatura del cristiano, quindi togliendo gli aspetti fisici, parla di verità, di giustizia, di prontezza dell'Evangelo, fede, la salvezza, la coscienza della salvezza e la parola di Dio, che è la spada dello Spirito. Queste sono le armi che ci raccomanda di imparare a usare e usarle largamente. A testimonianza di colui a cui apparteniamo, che rende efficaci le armi. E torno un attimo a Efesini 3, nel piano ne abbiamo già parlato, Chiesa, però la Chiesa maiuscola, chi c'è dentro la Chiesa? Chi c'è? Faccio un elenco di persone. Giobbe c'è? Giobbe c'è? Prendo Abramo, c'è? O altri nomi, Mosè c'è? Sara c'è? Sua moglie, anzi Sarai. C'è? Sara, vabbè, Sara. E Davide, sua nonna Ruth, che era una moabita. Isaia, Daniele, facciamo tanti nomi, noi non possiamo esattamente giudicare, ma da quel che ci riporta la parola, sono tutte persone che fanno parte della Chiesa. E vediamo da altri personaggi. Agostino di Tagaste? C'è? State comprendendo perfettamente il significato. Francesco di Assisi? Lutero, l'amico di Piero, il suo Stud, Charles Thomas Stud, e Lorenzo e Remo. Sto dicendo in sostanza una fila di personaggi che sono tutti ante, cioè prima di Cristo, è un'altra ipotesi, un elenco rapido di persone che vengono dopo. Perché questo? Perché la Chiesa CH maiuscola comprende gli uni gli altri. Allora andiamo un attimo indietro a Efesini 2, dove ci dice questo concetto. L'avvento di Cristo ha fatto in modo che, lo sappiamo, che dice dei due popoli ne ha fatto uno solo, no? Chi sono i due popoli? Teoricamente, in senso stretto, dovevano essere gli ebrei a guidare, a essere il popolo guida nel mondo e quindi diffondere la conoscenza del loro Dio, il quale li proteggeva e faceva, gli dava forza e potenza, organizzazione, capacità e benedizioni per esportare il modo di evangelizzare anche quello. Tutto questo è andato a finire che il popolo ha fallito e Dio ha sostituito quel popolo là, che era un popolo etnicamente identificato, con un popolo invece di ampia etnia. Oggi la Chiesa, noi qua, siamo appartenenti, se abbiamo creduto, siamo appartenenti al popolo di Dio, ma siamo lo stesso popolo di quelli che sono credenti ad Aleppo o in Cina o negli Stati Uniti. Cioè c'è una Chiesa che non è più una Chiesa costituita da un popolo specifico, unico, localizzato in una certa zona del mondo. È un popolo diverso, unito da un capo che allora non era evidente, non c'era, ma adesso Cristo è venuto, il capo c'è, ben identificato, e è un popolo che è legato non tanto più da leggi e cerimonie e cose che li tenevano compattati, tutto quello che ha fatto Mosè, ma guidato da un capo che si manifesta attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo conduce tutti i credenti in tutto il mondo, e questo è il popolo di Dio oggi. Quindi la Chiesa è costituita e di persone del periodo ante Cristo, in cui il Signore, con mezzi che noi non possiamo conoscere, ma ha individuato un cuore, come noi diremmo oggi, un cuore credente, questa è una parte, e poi tutti quelli dei tempi successivi, da Cristo in poi, come noi siamo, che abbiamo creduto nella rivelazione di Cristo, così come egli è venuto a dare a chiusura di un'epoca precedente, che era quella del popolo ebraico, anche se, siccome le promesse di Dio sono per sempre, lo va a recuperare. Non tutto nel senso che lo recupera tutto, poi non tutti crederanno. Va bene, allora la Chiesa, quella CH maiuscola Chiesa, è costituita da gente di tutti i popoli e nazioni, lingue e, cosa dice altro, Galati, vabbè, comunque. Noi possiamo considerare che questa Chiesa, che è la Chiesa mondiale, ha come capo Cristo, il quale opera non più attraverso un legislatore che era Mosè o successori, quindi uno fisico, ma attraverso lo Spirito Santo, che quindi è capace di entrare non soltanto in tutti i luoghi geografici, ma è capace di entrare in tutti i luoghi interni, nel cuore. È molto più sottile, ma molto. Mosè era un grand'uomo, ma era un uomo comunque. Ok, quindi la nostra la chiesa con la C maiuscola è così costituita da uomini in senso lato, quindi uomini e donne di tutti i popoli, lingue, nazioni, culture, età, tutti. Vorrei fermarmi un momento ancora su Efesini 2. Andate a vedere per cortesia il versetto 4, come comincia. Come comincia il versetto 4? È già troppo lungo. Come comincia? La prima parola. Ma. E il versetto 13? Ma. Cosa vuol dire in italiano ma? Non ma. No, questo non è quel ma con l'H, punto esclamativo. Ma cosa vuol dire? Ta 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 ta, c'è qualcosa che si oppone, è diverso. Benissimo. Allora, il primo ma che troviamo qui al versetto 4 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, ed è per grazia che siamo stati salvati, e ci ha resuscitati con Lui nei luoghi celesti, ci ha fatto sedere in Cristo Gesù. Quindi questo è il ma dell'amore, perché per il grande amore con cui ci ha amato ha fatto questo. Quindi ha fatto per grande questo atto di grande amore come ma rispetto a qualcos'altro, giusto? E andiamo a vedere il ma del 13, dice: ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, qui sta parlando degli Efesini, noi possiamo considerarci Efesini, cioè non ebrei, no? Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Quindi, anche qui dice, c'era una certa situazione, ma adesso anche voi. È quello che ho detto prima. Prima c'era un popolo specifico, poi, ma adesso invece ha fatto questo cambiamento. Però mi interessa andare a vedere il primo ma, quello del versetto 4. Il primo ma della Bibbia, dov'è? Provate a pensarci. Il primo ma della Bibbia. È a pagina 2 della Bibbia. A pagina 2. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto, del frutto dell'albero conoscenza del bene e del male. Il primo ma è là. Allora, quello là è un ma che mette in evidenza l'opposizione di ciò che era bene, mangia pure liberamente, ma di quello no. Quello che abbiamo letto in Efesini è quello che fa il ritorno per l'amore, ha ripreso, ha riportato nella situazione di aver mangiato il frutto dell'albero della vita. Mi ha colpito molto questa riflessione, perché ci sono in mezzo mille pagine, insomma non lo so, ma sono tanti, e al di là delle pagine è la storia che c'è dentro. E l'altra cosa che mi ha colpito è come la Bibbia non è una storia solo da leggere e ha una sua continuità finita lì. Se la Bibbia non viene penetrata, non si riesce a capirla, perché realizza se stessa un po' qui, un'altra parola là, un altro là, un episodio che ti ricorda quell'altro, e vedete bene come quanti messaggi si danno. Eppure questi messaggi non finiscono mai. C'è sempre degli aspetti più profondi, diversi, che secondo quello che il Signore ci rivela, ci fanno però vedere in realtà il dominio, la potenza, la giustizia, la rettitudine del Signore. Allora, per un primo ma di opposizione abbiamo perso, ci siamo condannati da soli, per un altro ma opposto siamo rientrati. E notare che sarebbe lungo, basta così. Va bene, allora, con tutto questo io ho inteso dire: fratelli, guardiamo bene la ricchezza di cui siamo stati fatti oggetto. Abbiamo detto, siamo stati oggetto del sigillo dello Spirito Santo, c'è, non dobbiamo andarlo a cercare. C'è stata fatta una promessa che non è una speranza, ma certezza di qualche cosa che avviene. Abbiamo letto versetti svariati che tutti ci orientano anche a darci una responsabilità. Quando si parla della Chiesa, che deve essere la testimonianza di Dio a fronte dei demoni, quindi angeli ribelli, ma sono responsabilità importanti. Abbiamo un grado che non è solo quello di trovarci appunto frequentemente, di pregare, ma veramente di entrare nel cuore del mandato che Dio ci ha dato, non è sufficiente, non è il vero valore che si aspetta da noi. Si aspetta dei combattenti, prima di tutto, che si esercitano contro i demoni, che assalgono, quelle che ci assalgono, che ci tentano per imparare e avere poi quindi una preparazione verso l'esterno. Perché noi magari non vediamo niente in particolare, ma il Signore vede se noi ci muoviamo con questo intento verso le altre persone, cioè di far vedere, e non per sbattere come se fosse un motivo di superiorità, anche se in realtà poi lo è, quello che abbiamo nel cuore, la scoperta che abbiamo fatto, il dono che abbiamo ricevuto e che è aperto a qualunque persona che incontriamo in qualunque posto, in qualunque circostanza. È un incarico importante. Ma comincia dal nostro combattimento interno, l'armatura del cristiano. Tutti i giorni, in altra parte della parola si parla ancora del combattere, Paolo parla di tutti i giorni, si esercita il pugilato, dice, no, in un passaggio, proprio per dire perché è una lotta. Ma il nostro scopo è quello di testimoniare ai demoni che noi abbiamo creduto che il Signore Gesù Cristo risorto e in vita per noi ce l'ha donata ed è qui. Noi dobbiamo avere lo stimolo a presentarglielo, a offenderlo in questo senso, offenderlo non con parolacce, ma offendere come offesa di resistenza. E non semplicemente così per fare un club un po' particolare dove tutti leggono più o meno lo stesso libro. Vediamo di dare un corpo veramente al nostro atteggiamento verso il Signore, perché è veramente questo che lo onora. Non adesso non abbiamo avuto il modo, perché me la sono presa per lungo, ma di parlare per esempio di quello che c'è scritto in Filippesi 2, avremo occasione ancora di tornarci, perché il Signore veramente si aspetta dei testimoni. I primi contro cui testimoniare sono i demoni. E i demoni sono poi anche quelli che ci oppongono, delle persone che ci criticano, che ci resistono, che mi sto bene, perché è così. Quindi che il Signore ci benedica nel dare veramente un valore al mandato che Egli ha stabilito per noi.